Un saluto ad ascoltatrici e ascoltatori da Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, che riprende ad andare in onda questo martedì 3 di giugno, dopo la sosta e gli speciali dedicati alla festa della Repubblica e al 80° del voto delle donne in Italia. Dunque, grazie di averci ascoltati ieri, grazie di essere venuti veramente molto molto numerosi il 1° di giugno nel nostro auditorium per la serata speciale del Suggeritore Nightlife dedicata al Fringe Me, e alla fine di questa puntata vi ricorderò che cosa accadrà in auditorium successivamente. Allora, il nostro sommario di quest'oggi, oltre a ricordarvi che potete scriverci ai numeri consueti, alla nostra mail oppure a cult@radiopopolare.it o ancora sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, prevede la rubrica del mercoledì, la nuova rubrica del mercoledì a cura della scrittrice Francesca Scotti, Ore d'Ozio, mentre vi faremo ascoltare un estratto dalla conferenza stampa che ha visto la presentazione della stagione del Teatro alla Scala 26-27, la prima che vede come direttore musicale Myung Woon Chung, il maestro insomma che ha preso definitivamente funzione. Tutto questo nella seconda parte. Nella prima parte, lo spazio delle arti visive prevede un servizio di Tiziana Ricci sulla mostra che alla Pinacoteca da Brera è dedicata a Giovanni Agostino da Lodi, mentre la nostra prima voce è quella di Barbara Sorrentini, che ha intervistato Lia Furxel, la direttrice artistica della edizione 2026 di Cinema Ambiente, che si svolgerà a Torino da quest'oggi fino al 7 di giugno. Ascoltiamo.
Sta per cominciare, quindi dal 3 al 7 giugno, la 29esima edizione del Festival Cinema Ambiente, che ormai si tiene a Torino appunto da tantissimi anni. Con noi al telefono la direttrice artistica Lia Furxi. Buongiorno Lia.
Buongiorno a voi.
Un programma come sempre fitto, anche perché purtroppo il tema è sempre più grave, sempre più un'emergenza. Parlare di ambiente, parlare di cambiamenti climatici, parlare insomma di temi legati a questo aspetto. Che cosa sarà questa edizione?
Sarà un'edizione che noi ci auguriamo interessante per il pubblico, perché i film che abbiamo selezionato e che presenteremo appunto nei giorni del festival sono film che ci raccontano come sta il nostro pianeta e ci invitano a riflettere cambi e modifiche sistemiche del nostro sistema globalizzato. L'estrattivismo e l'indiscriminata estrazione delle risorse, lo sfruttamento del suolo, lo sfruttamento dell'acqua, sono tutti problemi che ormai viviamo tutti i giorni e che il nostro pianeta che, come ormai ben sappiamo, ha dei limiti, non può più sostenere.
Ovviamente non solo film, perché ci sono anche presentazioni di libri, incontri, però naturalmente il fulcro è il cinema. Da dove arrivano i film che avete raccolto? Tra l'altro anche recentemente al Festival di Cannes, e lo avete preso subito, c'è stato un film che insomma ha fatto molto discutere.
I film ci sono arrivati veramente da tutto il mondo. Nella selezione abbiamo circa 30 nazioni rappresentate. Ne abbiamo visti circa 1500 per la selezione, per cui è stato un lavoro molto lungo, impegnativo, ma comunque anche molto, molto interessante ed entusiasmante da quel punto di vista lì. Il film che è stato proiettato a Cannes, Groundswell, che è il terzo film di una trilogia che i due registi statunitensi Josh e Rebecca Tichel l'hanno dedicato all'agricoltura rigenerativa, loro sono ospiti fissi di Cinema Ambiente in tutti questi anni, per cui ci sembrava piacevole e interessante non solo ritrovarli, ma anche chiudere con un esempio propositivo per cambiare ad esempio il nostro sistema agricoltura.
C'è una sezione dedicata all'Italia, Made in Italy. Questo significa che comunque in Italia si lavora molto su questo tema, eppure in sala film su questo tema non arrivano. C'è una negazione naturalmente su quello che accade. Tutti questi film italiani, c'è un cinema italiano che si occupa di cambiamenti climatici e di ambiente?
C'è un cinema italiano che si occupa di ambiente, assolutamente sì, ma come dire, la difficoltà del cinema italiano non è tanto legata ai temi che trattano, ma è al sistema cinema che noi abbiamo, per cui i documentari, seppur meno di prima, fanno comunque molta fatica ad arrivare in sala. Non è proprio solo legato al tema, e quindi non c'è un ostracismo specifico legato ai temi ambientali.
Chiudiamo con l'incontro con Lena Herzog, che sarà vostra ospite durante il festival. Perché avete scelto lei?
Abbiamo scelto lei perché ammiriamo moltissimo le sue doti di artista. Presenteremo i primi due capitoli di questa trilogia immersiva che lei ha realizzato, che sono due realtà virtuali. La sua riflessione sulle lingue scomparse o che stanno scomparendo, e quindi di conseguenza sulla scomparsa di culture, e sugli effetti, che non solo sugli esseri umani ma su tutti gli esseri viventi, hanno le guerre, sono delle riflessioni molto interessanti, molto importanti e soprattutto molto coinvolgenti, per cui l'abbiamo scelta senza esitazione.
C'è qualcosa in particolare che vuoi segnalare prima di salutarci?
Ma una cosa che mi fa piacere segnalare è che il 5 giugno, Giornata Mondiale dell'Ambiente, che saremo a metà del festival, abbiamo coinvolto l'Università di Torino e il Politecnico di Torino e allestiremo una specie di villaggio intorno al cinema in cui studenti e studentesse dei due atenei faranno divulgazione ambientale e non solo di sostenibilità ambientale ma anche di sostenibilità sociale, raccontandoci le loro ricerche, i loro studi e mettendo, come dire, alla prova i passanti e gli spettatori del festival con giochi, quiz, esperimenti, ed è iniziare a aprire le porte degli atenei e far incontrare le giovani generazioni che proprio questi temi stanno studiando. Ci sembra una cosa molto, molto bella da fare.
Grazie, Lia Furxi, quindi dal 3 al 7 giugno, Festival Cinema Ambiente a Torino. Grazie, ciao.
Grazie a voi, ciao.
Thank you. tempo. Who's gonna fight for me? Who will advocate? Who's gonna be my Jesus?
Siamo arrivati allo spazio delle arti visive. Giovanni Agostino da Lodi, una mostra alla Pinacoteca di Brera ripercorre la carriera di un artista di grande valore, ma meno noto al largo pubblico. Sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
La Pinacoteca di Brera a Milano ospita per la prima volta una mostra dedicata a Giovanni Agostino da Lodi, un pittore tra i più originali ma meno conosciuto, che lavorò a cavallo del Cinquecento. E l'esposizione è curata da due storiche dell'arte, Maria Cristina Passoni e Cristina Quattrini. C'è una scarsità di dati e questo è il motivo per cui è un artista meno conosciuto che visse appunto tra la fine del Quattrocento e i primi anni del Cinquecento. Fra Milano e Venezia, e la mostra ha proprio l'obiettivo di restituire al pubblico la complessità, la ricchezza di questo percorso che ha fatto Giovanni Agostino da Lodi. Sono 46 opere tra autografe e autori coevo. Ci sono stati dei prestiti importanti da musei prestigiosi e ci sono dei confronti, degli accostamenti con Bramantino, Vivarini, Bellini, Dürer, Lotto, Romanino. Allora, noi andiamo in mostra con una delle curatrici, che è Cristina Quattrini.
È un artista conosciuto e molto amato dagli addetti ai lavori, dagli storici dell'arte, molto meno dal grande pubblico, quindi il nostro scopo è quello di farlo apprezzare e di dedicargli una mostra, dal momento che non ha mai avuto né una monografia né una monografica, e la sua fortuna è soprattutto in articoli e contributi scientifici.
Giovanni Agostino da Lodi, a cavallo tra 400 e 500, era il Boccaccino.
No, però a lungo è stato confuso con lui, quindi la sua...
Perché qui ho letto la prima opera che leggo, è La Madonna col Bambino, Boccaccio Boccaccino.
Sì, perché la riscoperta di Giovanni Agostino avviene a partire dalla fine dell'Ottocento, quando Wilhelm von Bode, un importante storico dell'arte tedesco, nel 1890 pubblica un articolo dedicato allo pseudo Boccaccino, cioè un pittore in quel momento anonimo, che lui ricostruisce formando un catalogo nel quale ci sono molte opere prima attribuite da altri storici dell'arte a Boccaccio Boccaccino, questo pittore che nasce a Ferrara di origine cremonese, che all'inizio del Cinquecento, in seguito a un episodio criminale, ripara a Venezia, fugge da Ferrara dove era pittore di corte e va a Venezia, negli stessi anni in cui ci si trova anche Giovanni Agostino. Ci sono delle somiglianze indubbie, quindi noi abbiamo proposto questa sezione iniziale con un'opera di quelle attribuite da Cavalcaselle a Boccaccino, questa Madonna col Bambino e San Sebastiano della Galleria Estense di Modena, che è stata restaurata appositamente per la mostra, a confronto con un'opera di Boccaccino nostra, questa Madonna con il Bambino, e con il dipinto nostro firmato da Giovanni Agostino da Lodi, rinvenuto.
Ecco, questo è?
Questo è questo.
E questo?
Questa è la,
che raffigura?
Ah, questo non si capisce, non è chiaro cosa raffiguri.
Santi Pietro e Giovanni Evangelista. Questo è di Brera,
probabilmente
questo.
Santi Pietro e Giovanni Evangelista. C'è un'iscrizione che è stata letta in vari modi, ma è molto difficile e non si riesce a decifrare. Qui però c'è la firma Johannes Augustinus Laudensis Pinsit.
Quindi è firmato da lui.
È firmato da lui, quindi Malaguzzi Valeri nel 1912, pubblicando questo dipinto che si trovava nella collezione Bazzero e che l'anno dopo fu comprato da Brera, riferì il gruppo dello pseudo Boccaccino a Giovanni Agostino da Lodi, ma incontrò delle resistenze anche autorevoli, in particolare quella di Wilhelm Suida, che aveva pubblicato una copia di questo dipinto che era a Norimberga e che non volle mai accettare il fatto che questo fosse l'originale e Giovanni Agostino da Lodi fosse lo pseudo Boccaccino.
Senta, sì, come avete concepito la mostra? Quante opere ci sono di Giovanni Agostino da Lodi e quante di grandi, come Bramantino, ho visto alcuni maestri del Rinascimento?
In tutto sono 46 opere, compresi alcuni disegni, quasi tutte di Giovanni Agostino, con alcuni confronti che noi speriamo aiutino a ricostruire il suo percorso. Perché è un pittore di pochissimi documenti.
Ci sono poco di lui.
Ma pochissimi. C'è un documento del 1504 che è un pagamento che attesta la sua presenza a Venezia da parte di Giovanni Paolo Averoldi, un nobile bresciano che poi diventerà committente di Savoldo, di Moretto, e che gli compra un quadro piccolo da casa perché spende solo 5 ducati. Poi è documentato quando torna a Milano nel 1510-11, ci sono solo due opere datate, due opere firmate, no, un'opera firmata e basta. Quindi si conoscono solo due committenti, quindi la sua storia si ricostruisce, almeno noi speriamo, facendo vedere cosa lui guardava, quindi lo abbiamo messo a confronto con alcuni grandi maestri.
Ho visto che ci sono dei prestiti da alcuni tra i più grandi musei,
sono
tra i più prestigiosi musei, quindi avevano delle opere di Giovanni Agostino da Lodi?
Sì, sì, ci sono opere sparse in moltissime collezioni.
Quindi il suo valore è stato riconosciuto, perché se questi importanti musei l'hanno voluto.
No, senz'altro, però a volte sono entrate anche con altre attribuzioni. Comunque è stato finora soprattutto un pittore per storici dell'arte, e c'è stato un momento di grande fortuna critica una quarantina di anni fa sull'onda dell'interesse per i pittori eccentrici dell'inizio del Cinquecento, e poi dopo la situazione è rimasta un po' ferma. quindi noi ci auguriamo anche che la mostra serva a muovere le acque.
Perché pittori eccentrici?
Perché sono pittori che hanno uno stile bizzarro, spesso influenzato da Durer o da altri artisti tedeschi, e diversi da quello che è il classicismo, diciamo, di matrice perugginesca, che si afferma negli stessi anni, tra la fine del 4 e l'inizio del 500. Poi abbiamo, non so, questa opera di Vivarini che abbiamo viene da Amiens e abbiamo esposto per far vedere come all'inizio, quando lui lo si comincia a seguire in Laguna, perché lui è lombardo ma compare a Venezia in anni in cui i rapporti tra le due città sono molto fitti dal punto di vista culturale e artistico.
Poi la scuola di Venezia è importante, no?
E certamente, anche se erano rivali politicamente. E poi abbiamo qui delle cose, dei prestiti eccezionali.
Bramantino,
eccolo, guarda, abbiamo questo prestito dalla National Gallery di Londra, l'adorazione, è un'adorazione dei magi. E qui abbiamo Giorgione, le tre età di Palazzo Pitti, e le abbiamo messe a confronto con questo dipinto.
Cioè, prima classe proprio.
Sì, no, proprio una generosità incredibile, hanno compreso lo spirito della nostra mostra. E le abbiamo messe a confronto con La lavanda dei piedi di Giovanni Agostino delle Gallerie dell'Accademia, che è uno dei due dipinti datati. È datato 1500 perché volevamo che si vedesse come lui ha una radice bramantinesca. Infatti, guardando il bramantino e guardando ad esempio l'architettura di questa scena, o come sono fatti i panneggi, lo si comprende molto bene. Guardando per esempio questo sedile marmoreo e il bacile e le urne in primo piano nell'adorazione dei magi. E poi volevamo che si vedesse come poi lui, giunto a Venezia, probabilmente dopo essere tornato momentaneamente a Milano, avere visto il Cenacolo di Leonardo, perché qui in alcune teste si vedono delle riprese dal Cenacolo, si avvicina però a Giorgione, perché è abbastanza le tre età che non sono datate, però possono richiamare alcune gruppi di teste, certo, dipinti da Giovanni Agostino, e quindi questo dipinto serve un po' anche per orientare la datazione di quello di Giorgione.
Prayed in my hair in a rush to leave. I've never seen it before, but I start to get it now. Someone else's face is shadow in mine, and you have been giving me looks that I just can't take no more. Take it, trying to sound more interesting. Is this what I really am, or a well-written summary?
to reach us. Watching people float underneath the shade. I've been trying to climb out the sewer. Heavy was my mind, just so it's become a struggle. Because the roots are sown so deep.
Bentornate, bentornati, ascoltatrici e ascoltatori, questo è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. E adesso vi facciamo ascoltare alcune voci dalla conferenza stampa di presentazione che si è tenuta alla fine della settimana scorsa al Teatro alla Scala per presentare la nuova stagione.
Con ogni volta, quando si dice una stagione di sfida, la sfida c'è tutti i giorni, col lavoro che si viene a fare tutti i giorni, e quindi insomma è veramente un ringraziamento a tutti i lavoratori di tutti i comparti, e poi un ringraziamento anche al nostro pubblico degli abbonati e del pubblico che ci segue sempre con maggiore attenzione. Il sindaco ha parlato dei principi di inclusione, che non sono fatti solo però di prezzi, di attenzione ai prezzi, quelli sono certamente argomenti importanti. Abbiamo annunciato anche qualche lieve adeguamento di prezzi, dei prezzi più cari, ma per determinare comunque un plus valore che sarà in parte investito per aumentare accessibilità a posti che adesso sono meno accessibili. Quindi noi pensiamo veramente ad ogni poltrona, come possiamo fare per perseguire l'obiettivo che diciamo sempre, che i milanesi vengano tutti alla Scala, diciamo i milanesi perché sappiamo che comunque il pubblico oramai viene da tutto il mondo. Prima di passare ad una disamina dei titoli, voglio dare la parola al maestro Chung, che è qui per un messaggio. Di...
Ciao.
Dica qualcosa, quello che vuole.
Parlare davanti tanti di voi giornalisti, gente importante così. Ho fatto una volta, mi ricordo, 37 anni fa, quando ero nominato direttore musicale alla nuova opera Bastiglia a Parigi. E mi chiedo qual è la differenza fra quest'epoca 37 anni fa e adesso. Forse nominazione 37 anni fa era un po' presto per me, non parlavo neanche francese, non avevo mai diretto un'opera francese, ma avevo una cosa in abbondanza: energia. Quindi adesso, 37 anni dopo, forse si può dire è un po' tardi. Ho perso molta energia. Che cosa ho guadagnato, imparato? Forse ho più esperienza, ma soprattutto grazie a questa relazione con il teatro, ma soprattutto i musicisti del teatro, perché è una coincidenza, ma esattamente 37 anni fa ho fatto il mio primo incontro con l'orchestra della Scala, ma dall'inizio, da subito, c'era questa impressione che mi ha dato che loro mi capissero così bene, e questo è continuato fino oggi. Quindi è cresciuto una cosa, forse la cosa la più importante nella vita, e questo è amore. Normalmente un impegno è piuttosto professionale, e è stato così a Parigi 37 anni fa. Ho passato molti anni facendo un lavoro direi piuttosto professionale, ma adesso non sono più interessato di lavorare in modo professionale, quindi vado praticamente nessuna parte perché in questo lavoro questo è impossibile da trovare. Si va a un'orchestra, non importa, ma c'è poco tempo e si passa una settimana e se tutto va bene c'è un'amicizia più o meno, ma mai un amore. Questo non esiste nel mondo professionale, è troppo difficile. Ma questo amore è cresciuto da 37 anni, forse nella mia esperienza personale è l'unica che ha continuato così lungo. E quindi l'orchestra della Scala, il teatro della Scala, naturalmente il coro, ma ho lavorato soprattutto con l'orchestra perché abbiamo fatto tanti concerti anche come filarmonica della Scala. Quindi è unica nella mia vita, quindi posso offrire al teatro, ma soprattutto ai musicisti, questo amore. Come tradurre in lavoro non so, io sono pronto di fare tutto che mi chiedono di fare per aiutare il teatro. Mi ha chiesto qualche giornalista quali sono i vostri progetti e ho risposto: non ho progetti. Avevo tanti progetti 37 anni fa, ma i progetti io lascio al nostro amico Fortunato Ortombina, che conosco da 20 anni e ho una fiducia assoluta, perché con lui è anche questa amicizia, perché ci vuole tempo per arrivare a questo livello. È l'unico uomo che io ho dato un complimento, un certo complimento, ma era un solo un mezzo complimento. Ho detto: forse lei è l'unico che ho incontrato chi ama Verdi più di me. Questo sempre pensato che è impossibile, questo perché per me è una cosa, il massimo della mia vita musicale. Quindi io sono venuto in Italia per la prima volta 44 anni fa, per un motivo, non per la musica, perché non avevo concerti invitati, ero l'assistente a Los Angeles maestro Giulini, ma volevo venire in Europa per imparare, per studiare, e abbiamo scelto Italia per un motivo, indovinare, per mangiare, perché ero... amavo così tanto la cucina italiana, quindi, ma questo infatti è un ottimo punto di partenza, forse meglio di cominciare con la cucina che la musica, perché questo fa la base della vita e si deve mangiare 2-3 volte al giorno, quindi, e questo è cominciato così e durato finora. E la mia vita, 44 anni, ho vissuto in due paesi solo, Francia e Italia. Più in Francia perché avevo un impegno, molti concerti in Francia, ma molto in Italia. Ma non voglio continuare troppo lungo perché devo lasciare il nostro sovrintende la parola, ma io proverò, come il sindaco mi ha chiesto, di partecipare, di fare conoscenza di Milano, perché ho lavorato tanti anni qui, ma non conosco Milano, perché il modo che io lavoro, arrivo nella città, vado all'albergo e io conosco la strada fra l'albergo e il teatro. Solo quello, non vado a nessun parte, ma adesso andrò e anche studierò un po' meglio italiano, perché L'italiano immaginiamo dove ho imparato l'italiano, nei ristoranti. Quindi questo livello devo migliorare, lo so, proverò, ma è un grande onore, grande piacere e io farò meglio possibile di aiutare tutti. Ma io vorrei aggiungere un'altra cosa finalmente. Dall'inizio non solo i musicisti, ma il teatro, la gente che lavora nel teatro, cominciando dalla portineria, trovato sempre così gentile. Normalmente questa gentilezza in una piccola città, non un grande teatro famoso come Milano, ma ognuno, un tecnico, portiere, non importa dove, c'è un... non so, io spero che tutti i milanesi saranno così gentili, perché questo mi ha stupito sempre. Quindi grazie al teatro, grazie a Milano, grazie a Italia, grazie.
Allora, adesso veniamo alla stagione. Come sempre si chiede una definizione, ma una stagione di sfide, come deve essere ogni stagione. Diciamo pure una stagione di rischi anche, perché non ci sono le sfide se non si assumono dei rischi. E anche una stagione di novità. Il direttore musicale debutta con il titolo del direttore musicale. Ora non voglio rifare la storia della Scala, ma l'Otello, l'ultima volta che si è fatto qui, lo fece proprio un direttore musicale, poi doveva rifarlo agli Arcimboldi, ma la cosa non ha funzionato. Ma però è assolutamente l'Otello il titolo che deve essere il titolo del direttore musicale. Quindi il maestro si presenta con questo titolo. Anche qui sappiamo bene, quando parlo di rischi, sappiamo che ci sono titoli che nella storia non vengono programmati perché si ha paura di non avere trovato il cantante per cui valga la pena rischiare. Questa è la storia, è inutile che ci giriamo intorno. Ora questo tempo è finito, dobbiamo prenderci i rischi, naturalmente i rischi calcolati, cercando di formare le persone, cercare, scovare i cantanti. Non è vero che non ci sono più i cantanti di una volta. Forse se oggi la gente viene a teatro per certi aspetti anche più di una volta, forse vuol dire che il vero patrimonio è la letteratura musicale e che i cantanti sono personalità e gli artisti che ci servono per realizzare nel modo migliore possibile questa letteratura musicale. In questo caso avremo Brian Jage e Sogomonian, avremo due compagnie di canto. Anche qui su alcune produzioni abbiamo due compagnie di canto e ogni volta il cantante che c'è in una seconda compagnia di canto è un cantante scelto per passare gradualmente nella prima compagnia di canto. Inutile, lo sappiamo tutti, 3 giorni fa abbiamo avuto, per un problema di traffico stradale, non a Milano, e non è arrivato il soprano per fare la recita. Non abbiamo né cominciato più tardi né nulla, avevamo un'altra artista che era qui, che aveva fatto le prove, che avevamo selezionato, che aveva già debuttato, della quale avevamo già tastato i nervi un'altra volta perché dovete cantare Norma, l'altra volta nella stessa situazione, e avvisata un'ora prima dello spettacolo, è venuta qui, si è truccata, ha ripassato tutto ed è andata in scena. Quindi questo, quando dicevo che la sfida è quella, sì, dei grandi titoli, dei rischi, ma poi è sempre quella del lavoro quotidiano.
When we are singing, I know the way we look, swimming, drifting, floating on, and everything is true. Everything is true.
E prima di passare alla rubrica del mercoledì curata da Francesca Scotti, vi ricordo che ci sono appuntamenti in auditorium per tutto il mese di giugno, nei giorni consueti in cui lo apriamo, cioè il lunedì e il giovedì. Questo giovedì ci saranno i 30 anni di Camera Sud con tanti ospiti e come sempre avremo un DJ set, l'aperitivo e potrete raggiungerci dalle 20. Come sempre andate sulla pagina di Live Pop sul nostro sito e prenotatevi. La stessa cosa potrete fare lunedì prossimo quando il suggeritore Night Live ospiterà Basilio e Tiziana, che conoscete benissimo perché sono anche coloro che per tanti anni hanno gestito la Pebeda e si occupano dei nostri aperitivi, loro sono anche da sempre dei narratori, in particolare Basilio, che peraltro firma la trasmissione Popolaroid per Radio Popolare. E quindi ci sarà un nuovo racconto, una nuova narrazione con musica, lunedì prossimo, sempre a partire dalle 20, sempre con un DJ set e sempre con un aperitivo. Ore d'ozio è la nuova rubrica di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, che anche oggi è in onda fino alle notizie delle 12.30. È l'ultima parte del nostro programma e allora la parola va a Francesca Scotti.
Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, bentrovati. Questa mattina, per fare il tè verde, ho usato una piccola teiera giapponese, di quelle tonde e basse, con il manico di lato, che quasi stanno nel palmo di una mano. Niente di speciale, eppure lo è. Tempo fa ha chiuso la mia pasticceria giapponese preferita. Era in una vecchia casa tradizionale, stanze con i tatami, vetri sottilissimi alle finestre scorrevoli e un giardino con diverse piante dalle chiome a nuvoletta e una lanterna di pietra. Il verde era così vicino che a volte l'interno e l'esterno sembravano confondersi. Nonostante nel menù ci fossero vari dolci giapponesi, io finivo per ordinare sempre tè verde e gyokan. Il dolce tradizionale è una sorta di gelatina di fagioli rossi e zucchero. Ne scrive Natsume Soseki nel suo romanzo Guanciale d'erba, pubblicato in Italia da Neri Pozza, e ne parla Junichiro Tanizaki nel suo libro d'ombra, pubblicato in Italia da Bompiani. Quest'ultimo è un breve ma fondamentale testo sull'estetica giapponese, in cui uno dei più grandi scrittori del Novecento riflette sulla bellezza che si rivela nell'ombra. Scrive di illuminazione, di spazi, di carta, di decorazioni in oro e anche di questo dolce. Che cosa, più dello yokan e della sua tonalità, possono indurre alla meditazione? Solo a metà trasparente e come rannuvolata, la pasta somiglia alla giada. Dall'interno si sprigiona un chiarore di sogno, quasi una sorgente di luce solare, che la liscia superficie abbia risucchiata e inabissata nel centro del dessert. E poi, nella penombra di una stanza, disponete i blocchi dello yokan in un recipiente di legno laccato. Il suo fascino misterioso aumenterà, il suo colore delicato e indefinibile si sposerà perfettamente con le tonalità della lacca. Sulla punta della lingua, il liscio, il compatto, il freddo dello yokan si combineranno armoniosamente, come se tutta la tenebra circostante si fosse fusa in un'unica massa. Quella pasticceria per me aveva un po' le stesse caratteristiche del dolce che ordinavo, qualcosa che custodisce e sprigiona. In occasione della chiusura del locale, per alcuni giorni, l'anziana proprietaria ha messo in vendita a prezzi molto bassi tutto ciò che conteneva. E così i clienti, che di solito entravano per un dolce, erano invitati a partecipare alla fine e allo stesso tempo al futuro di quel luogo. Li ho visti portarsi via, poco a poco, arredi e porcellane. Le teiere, i piattini, i sostegni per le bacchette sparivano uno dopo l'altro, ma anche i tavolini bassi, i vasi per i fiori. Era come se il locale si stesse dissolvendo per entrare in frammenti nelle case degli altri che tante volte aveva ospitato. All'inizio mi sembrava troppo malinconico partecipare, per di più erano oggetti visibilmente usurati. La ceramica opaca, i segni del tempo sul legno, diverse imperfezioni. Ma poi qualcosa è cambiato perché erano proprio quelle tracce a renderli preziosi. Non erano oggetti nuovi che imitavano un'atmosfera. Quell'atmosfera la racchiudevano davvero. E poi in Giappone c'è un'idea di bellezza che non teme l'imperfezione, anzi. Così alla fine anch'io mi sono unita a quella dispersione gentile. E ho scelto una teiera, un poggiabacchette a forma di coniglio e un piccolo piatto a foglia. C'era malinconia, certo, ma anche una sorta di gratitudine quieta, perché ciascuno di noi, ciascun cliente, portandosi via qualcosa, salvava una piccola parte del luogo che aveva amato e forse anche della qualità del tempo che lì aveva trascorso. Oggi, ogni volta che uso quella teiera, mi sembra di tornare nella mia pasticceria giapponese preferita. I vetri sottili, il giardino, il rumore lieve di una tazza appoggiata sul tavolino basso. E poi lo yokan con il suo chiarore di sogno.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, che vi dà appuntamento a domani alle 11.30 in podcast sul sito di Radio Popolare e naturalmente scriveteci a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Adesso ci sono le notizie delle 12.30 di Radio Popolare.